Una parola per la vita. Commento di Letizia Magri. Conduce in studio Maffino Redi Magenzani.
Ben ritrovati col nostro appuntamento della parola di vita. Come ogni mese proponiamo un'espressione della scrittura da meditare, vivere, per poi condividerne l'esperienza. Lo faremo anche oggi con il commento a un passo tratto da una lettera di San Paolo, con il commento a firma di Letizia Magri.
Quanta gente giù in città, pezzettino di una grande umanità, quanta confusione c'è, ogni uomo è un mondo intero che si muove dentro sé, quante emozioni e sensazioni vivono, ma oltre quel mondo cosa c'è? Amici a casa mia, ciò che basta in fondo è un po' di compagnia, poi la casa e la TV, ma c'è ancora spazio per cambiare e fare un po' di più, per questo mondo, cambiare dentro se si può, ce n'è bisogno ancora un po'. Misura la libertà, qualcuno che scommette ancora su un destino da vivere.
Oggi la testimonianza è di un amico che ha raggiunto il cielo il 21 aprile scorso, Umberto Giannettoni, originario di Pisa. Umberto per 40 anni ha vissuto e costruito la cittadella di Lopiano. Quando una persona se ne va da questo mondo, c'è una luce speciale per ricomprendere la sua vita. E mi ha colpito nella sua storia la centralità del Vangelo. Un'avventura che inizia negli anni 50 con la riscoperta, appunto, della parola di Dio. Nel suo blog, che teneva sempre aggiornato, ci sono pagine molto belle a questo proposito. Ne abbiamo scelte due e ce le legge Jonathan Michelon. Sentiamo l'esperienza di Umberto Giannettoni.
Negli anni 50 ero attratto da grandi figure. A Firenze, Giorgio La Pira e Pino Arpioni. A Milano, Giuseppe Lazzati. A Roma, lo scrittore Igino Giordani. Ma la svolta per me avvenne nel 55. Avevo 19 anni. Facevo tanto sport. Stavo finendo il quinto anno di ragioneria e pensavo di continuare gli studi di economia. Un giorno incontro un giovane medico, professore di anestesia all'Università di Pisa. Si chiamava Alfredo. I suoi amici lo chiamavano Maras. Eravamo una quindicina di giovani riuniti attorno a un tavolo da ping pong, perché quel medico doveva tenerci una conferenza su un tema inerente allo sport. Prima di tutto si scusò per un ritardo dovuto a un'urgenza in camera ospedaliera e poi per non essersi preparato sul tema richiesto. Con grande sorpresa propose di raccontarci alcune esperienze vissute sul lavoro. Quel giovane medico ci introdusse in un mondo a me assolutamente sconosciuto, la novità del comandamento nuovo portato da Gesù, vissuto nei rapporti quotidiani con colleghi, infermieri, malati. Le esperienze che raccontò erano belle e forti. E lì ho capito che il cristianesimo era un fatto di vita. Il Vangelo, oltre che leggerlo, lo si poteva vivere. E quel giorno compresi che dovevo cambiare. Ci ritrovammo ancora nella sagrestia della chiesa di Don Bosco e il medico di nuovo ci raccontava le sue esperienze. Ricordo che ci parlò di un ragazzo di 14 anni che era rimasto paralizzato per lo scoppio di un gasometro. Eolo, così si chiamava quel ragazzo. proprio per la scoperta della vita del Vangelo, divenne irriconoscibile. Non più ripiegato su sé, sulla propria malattia, ma un faro di luce, al punto che lo scrittore Italo Alighiero Chiusano, dopo averlo visitato, scrisse di lui: «Eolo ha fatto del suo letto un pulpito, e il più efficace e gioioso dei pulpiti. E io ascoltavo. Fin da piccolo mi piaceva ascoltare, ma adesso era arrivato il momento che anch'io dovevo impegnarmi a vivere in un modo nuovo, radicale. E ricordo il mio primo impacciato tentativo di amare. Era una calda domenica d'estate e con i miei fratelli eravamo in salotto parlando come al solito di calcio. Mia madre stava preparando il pranzo, ma quel giorno, ahimè, non stava bene. A un certo punto mi sono alzato e, come non avevo mai fatto, ho cominciato ad apparecchiare la tavola. Non so cosa sia successo, ma in me, insieme a una gioia nuova che prima non conoscevo, si è aperto un nuovo orizzonte, il Vangelo. Il comandamento nuovo di Gesù si poteva mettere in pratica. La vita poteva cambiare. E i miei interessi lentamente cambiavano. E un pomeriggio, mentre ero su un campo di gioco, io facevo tanto sport, mi sono accorto di un gruppo di ragazzi che tiravano pedate ad un pallone. Venivano ogni pomeriggio. Restavano sempre tra di loro. Poi, come erano arrivati, di colpo andavano via. Sparivano. Ho capito che erano di famiglie molto povere, un po' isolate. Decisi di mettermi con loro a tirare qualche calcio. Perché vieni a giocare con noi? Perché mi piace giocare e poi perché ho scoperto che abbiamo un unico padre e siamo fratelli. Passato qualche giorno, il più grande aveva 16-17 anni, mi fa una proposta. Perché non viene ad incontrare i nostri genitori? Non sapevo cosa voleva che dicessi, ma ho accettato. Erano i poveri della città. Non so di cosa ho parlato, ma ho aperto a loro il cuore. Avevano fame, fame d'amore. Una domenica alla messa, delle 10:30 nella chiesa dei Salesiani, a un certo punto qualcuno mi tira la giacca. Mi volto e vedo la squadra di quei ragazzi al completo. Tu vai a messa? E noi veniamo a messa con te, mi dissero. Diventando amici, mi accorsi che nessuno di loro era mai andato a scuola. E allora lì cominciò un capitolo nuovo, la loro avventura scolastica.
Stiamo ascoltando è una delle canzoni molto note del Gian Russo che si intitola Un'altra umanità.
Quella che spesso incontro per la strada, quella che non grida, quella che non schiaccia per emergere sull'altra gente. Per avere, ma sarà contenta di guadagnare il pane con il suo sudore. We'll be right back.
La nuova parola di vita che viene proposta per questo luglio 2018 è tratta dalla seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Corinto, al capitolo 12, versetto 9. È un'espressione che, umanamente parlando, sembra contraddittoria, paradossale, ma in realtà nasconde tutta la ricchezza del cristianesimo. Là dove Paolo dice: «Ti basta la mia grazia». La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Andiamo a leggerne il commento a firma di Letizia Magri. Ti basta la mia grazia. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Nella sua seconda lettera alla comunità di Corinto, l'Apostolo Paolo si confronta con alcuni che mettono in discussione la legittimità della sua attività apostolica, ma non si difende elencando i propri meriti e successi. Al contrario, mette in evidenza l'opera che Dio ha compiuto in lui e tramite lui. Paolo accenna ad una sua esperienza mistica di profondo rapporto con Dio, ma per condividere subito dopo la sua sofferenza per una spina che lo tormenta. Non spiega di cosa si tratti esattamente, ma si capisce che è una difficoltà grande che potrebbe limitarlo nel suo impegno di evangelizzatore. Per questo confida di aver chiesto a Dio di liberarlo da questo impedimento, ma la risposta che riceve da Dio stesso è sconvolgente. Ti basta la mia grazia. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Tutti facciamo continuamente esperienza delle nostre e altrui fragilità fisiche, psicologiche, spirituali e vediamo intorno un'umanità spesso sofferente e smarrita. Ci sentiamo deboli e incapaci di risolvere tali difficoltà, persino di affrontarli, limitandoci al massimo a non fare male a nessuno. Questa esperienza di Paolo invece ci apre un orizzonte nuovo. Riconoscendo ed accettando la nostra debolezza, possiamo abbandonarci pienamente nelle braccia del Padre, che ci ama come siamo e vuole sostenerci nel nostro cammino. Proseguendo questa lettera, infatti, afferma ancora: è quando sono debole che sono forte. A questo proposito, Chiara Lubick ha scritto: la nostra ragione si ribella ad una simile affermazione perché vi vede una lampante contraddizione o semplicemente un ardito paradosso. Invece essa esprime una delle più alte verità della fede cristiana. Gesù ce la spiega con la sua vita e soprattutto con la sua morte. Quando ha compiuto l'opera che il Padre gli ha affidato? Quando ha redento l'umanità? Quando ha vinto sul peccato? Quando è morto in croce, annientato, dopo aver gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù è stato più forte proprio quando è stato più debole. Gesù avrebbe potuto dare origine al nuovo popolo di Dio con la sua sola predicazione o con qualche miracolo in più o qualche gesto straordinario, invece no. No, perché la Chiesa è opera di Dio ed è nel dolore, solo nel dolore, che fioriscono le opere di Dio. Dunque nella nostra debolezza, nell'esperienza della nostra fragilità, si cela un'occasione unica, quella di sperimentare la forza del Cristo morto e risorto. Ti basta la mia grazia. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. È il paradosso del Vangelo. Ai miti è promessa in eredità la terra. Maria, nel Magnificat, esalta la potenza del Signore che può esprimersi totalmente e definitivamente nella storia personale e nella storia dell'umanità, proprio nello spazio della piccolezza e della totale fiducia nell'azione di Dio. Commentando questa esperienza di Paolo, Chiara così suggeriva ancora: la scelta che noi cristiani dobbiamo fare è assolutamente in senso contrario a quella che si fa ordinariamente. Qui si va veramente controcorrente. L'ideale di vita del mondo in genere consiste nel successo, nel potere, nel prestigio. Paolo, al contrario, ci dice che occorre gloriarsi delle debolezze. Fidiamoci di Dio. Egli opererà sulla nostra debolezza, sul nostro nulla. E quando è Lui che agisce, possiamo star certi che compie opere che valgono, irradiano un bene durevole e vanno incontro alle vere necessità dei singoli e della collettività.
Quella che spesso incontro per la strada, quella che non grida, quella che non schiaccia per emergere sull'altra gente. Conosco un'altra umanità, quella che non sa rubare per avere, ma sarà contenta di guadagnare il pane con il suo sudore.
Ringraziamo Letizia Magri per il commento alla parola di vita che ci accompagnerà per questo mese di luglio 2018 e la salutiamo se fosse in ascolto. Ringraziamo Jonathan Michelon per aver dato voce alla bella testimonianza di Umberto Gianettoni e salutiamo tutti voi che ci avete seguito a Verona e provincia, a Modena, a Mantova, a Carpi e Reggio Emilia. Saluti a Trento, Bolzano, Rovigo, Vicenza, a tutti coloro che ci hanno seguito da Radio Nuova Trieste e in provincia di Udine da Radio Mortegliano. Saluti a Pordenone con Radio Voce nel Deserto, come a Longarone e nella Valle del Piave. Un saluto a Crema e a quanti ci seguono da Radio Antenna 5 e a Macerata nelle Marche da Radio Nuova Macerata. Saluti a Lopiano e in tutto il Valdarno, a Termoli e Isernia, saluti a Pescara e a Maratea, grazie Franco per la sempre viva collaborazione con Maratea Web Radio. Saluti che vi giungono anche da Maria Grazia Todeschini alla regia e dai nostri informatici Anna Lollo, Don Placido Domina, Pasquale Bernardo, Pierpaolo Severi, Vito Perrini e da chi collabora a questo appuntamento mensile giunto alla 229esima trasmissione. E noi ci sentiamo il prossimo mese.
Abbiamo trasmesso Una parola per la vita. Commento di Letizia Magri. Ha condotto in studio Maffino, Redi, Maghenzani.